svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo per un compagno ubriaco.
Ci sono entrata all'inizio di un'estate. La mia cella, in una del lungo corridoio della sezione isolamento, era sempre chiusa, anche lo spioncino era chiuso. L'esterno mi arrivava con le voci delle altre, con la faccia della guardiana di turno che mi controllava, con i gatti. Le bestiole si infilavano tra le sbarre e poi tra i vetri basculanti della finestra, ma erano capaci anche di entrare dalla porta blindata. Con un salto aprivano il gancio di chiusura dello spioncino e con un altro erano dentro. Non c'era molto nella cella, il letto, la tazza giusto di fronte alla porta, un lavandino, un armadietto appeso al muro. Difficile difendere uno straccio di intimità all'apparire inaspettato di una guardiana di controllo dietro lo sportello. Sentivo la mia voce solo nei momenti di conversazione con i gatti. Cercavo di convincerli che stavano meglio fuori, al sole, sottintendendo che fuori stavano meglio anche le loro pulci. Non capivo cosa sperassero di trovare dentro quelle quattro mura dove non c'erano pertugi da poter frugare. La stessa bizzarria delle donne in divisa, che rompevano annunciando la perquisizione quotidiana pretendendo di ispezionare anche me. Che pure loro andassero in cerca di calore umano? Per motivi diversi avevo finito per respingere gli uni e le altre, e devo dire che le bestiole furono un po' più dure da convincere. 2 ore d'aria al giorno. Al momento dei pasti, quando negli altri cortili, non c'era nessuno. Fuori il sole estivo nell'ora più calda. Dentro una cabina, in alto, una guardiana controllava i miei movimenti in quella vasca di cemento di pochi metri. Cominciavo a conoscere una regola fondamentale di quel luogo: vivere a vista. Il corpo, i pensieri, l'intimità, terreni di esplorazione per occhi e mani addestrati alla diffidenza. Solo quando si è molto piccoli o molto malati si vive questa condizione, ma se si è fortunati, sotto occhi premurosi che provvedono a uno stato di fragilità. Il carcere invece addestra a vivere sotto un vetrino, dentro un laboratorio niente affatto asettico, che trasuda passioni di un'umanità stremata. Avevo chiesto a mia sorella di farmi avere indumenti pesanti. Non capiva. Quando la rividi a colloquio mi disse che non riusciva a immaginare in quale sotterraneo mi avessero mai potuta seppellire, visto il caldo che faceva. Difficile spiegarle perché in quel posto facesse freddo anche in piena estate. Quelle celle a pian terreno, dove neanche il sole arrivava, non erano mai state riscaldate. Celle in cui si poteva soggiornare per punizione o per benvenuto dopo l'arresto, ad aspettare che un magistrato sciogliesse la riserva di idoneità alla detenzione comunitaria. Un freddo umido aveva impregnato quelle mura a sovrapprezzo punitivo del biglietto d'ingresso. A chi entra il carcere si mostra al meglio nell'essenziale del suo dolente fallimento. Il corridoio della sezione risuonava dei lamenti delle detenute attaccate tutto il giorno al cancello delle celle. Oh, ma quando arriva sto giudice? Ce l'hai una sigaretta? Voglio uscire! Di notte, minacce di suicidio, urlante dagli spioncini e urla di rimando dal fondo del corridoio. Guardiana, mi impicco, stavolta lo faccio davvero, eh? Sì, aspetta, ti porto un lenzuolo, così finalmente la fai finita. Mi ci sono dovuta abituare, senza sentirmi raggelare. La recidiva alimenta l'indifferenza, persino il fastidio, come fosse uno dei tanti rumori sgradevoli. Imparavo un'altra regola del luogo. In carcere non c'è mai silenzio. Per motivi diversi, carcerati e carcerieri si omologano nei comportamenti. Nessuno parla, tutti urlano, voce su voce, a riempire gli spazi, a simulare un gioco dei ruoli di ostentata inimicizia. Non si chiudono cancelli, si sbattono, ferro contro ferro, grosse chiavi girate nelle serrature o a batter l'una sull'altra al passo delle guardiane nei corridoi. Non si bussa alle porte, si prendono a calci. Non si suonano campanelli, ci si rimane attaccati. Non si cammina nei corridoi, si trascinano i piedi o si calcano i passi con anfibi pesanti. Come un'ansia di contratto, di contatto, di smentita di relazioni coatte, di sconfiggere l'obbligo all'attesa, di ribadire l'avidità dei piccoli poteri, di buttare fuori l'angoscia alzando i toni di voce con gli sbattimenti, di segnare l'anonimato di quel territorio con la presenza certa dell'essere umano. Pochi e ripetuti i gesti, pochi messaggi elementari, posture e toni adattati a una scarna vita di relazione. Tutti forzati, esagerati. Accentuarli serve a contrassegnare, a fare distinzione, a vincere gli indizi di morte del luogo con marcati segnali del corpo. Ci sono tornata in pieno inverno in quella cella. Venivo da un carcere del nord e avevo addosso indumenti da neve. Eppure non riuscivo neanche a sedermi. Temevo l'assideramento se mi fossi fermata. Le voci del corridoio non le sentivo più. Impossibile dare segni di vita in quelle condizioni. Ho imparato che d'inverno nelle celle di isolamento c'è silenzio.
E dunque, buongiorno a tutti e tutte, questa è La Conta, la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Oggi è mercoledì 4 di novembre e sono le 15:12. Noi abbiamo voluto iniziare questa puntata di oggi leggendo un brano di una testimonianza di chi appunto ha subito, come gran parte di coloro che passano o che sono passati nelle carceri italiane, hanno subito la tortura dell'isolamento. Oggi ci troviamo a ne parleremo a fondo, perché pensiamo, cioè siamo sicuri, no, che pensiamo, ma non solo noi, in buonissima compagnia siamo, che questa tortura di isolamento, ben praticata, diffusamente praticata nella Repubblica Italiana, nelle carceri, sia stata la causa principale, come ritengono ormai la gran parte delle persone serie che hanno analizzato le morti degli ultimi giorni, rispetto alle quali appunto si è appresa un po' d'attenzione, ogni tanto anche sui media qualche attenzione viene rispetto al silenzio normale. Ecco, l'isolamento è stata principale causa di queste morti, quella di Stefano Cucchi, ma anche l'ultima di Anna Blefari e tutte le altre 59, 60 con gli ultimi, che fino adesso nel 2009 nelle carceri italiane si sono contati 60 suicidi, un centinaio di morte da definire, e poi soprattutto oltre 150 tentati omicidi. Tentati suicidi, scusate. Ecco, vorremmo parlarne perché sia il momento dell'arresto che ha caratterizzato la tragedia di Cucchi e sia appunto le condizioni dell'ultima compagna che si è suicidata a Rebibbia sono avvenute in condizioni di isolamento. Noi quindi volevamo parlare di questo aspetto principale, cioè del perché si suicida in carcere, del perché il suicidio, a pari della morte per mancata assistenza, a pari della morte per percosse, a pari di tutte le morti che avvengono in carcere, siano degli omicidi di Stato. Di Stato perché il carcere non si può parlare di carcere se non si parla di Stato. Il carcere è la funzione principale che gli Stati moderni hanno, il carcere inteso come repressione nel suo complesso, cioè il tentativo di dare indirizzo omologo a tutti i comportamenti umani. Quindi questi giorni per esempio in Italia si sta discutendo e noi da parte del movimento lo critichiamo forte, il pacchetto di sicurezza. Il pacchetto di sicurezza che cos'è? È una delle attività principali di uno Stato. Ora lo deve fare così, lo deve fare in un altro modo, però che cosa produce questa ultima legge che si chiama pacchetto di sicurezza? Un tentativo di omologare con la forza i comportamenti degli umani, dei cittadini di questo Stato. Come precedentemente, che so, la Bossi-Fini che cos'era? Un tentativo di omologare i comportamenti di coloro che si spostano da un posto all'altro per avere, per lavorare, per vivere, quello che fanno gli umani da qualche milione di anni, che si spostano da un posto all'altro a seconda di come gradiscono o per trovare cibo. Questo viene criminalizzato. Viene criminalizzato poi la legge, per esempio, Fini-Giovanardi, è quella che criminalizza un comportamento, come negli Stati Uniti negli anni 30 si criminalizzò chi beveva l'alcol, adesso si criminalizza chi fa uso di droghe. Comportamenti che nel passato sono stati puramente individuali, casomai venivano sanzionati dal punto di vista morale, vengono fatti oggetto di politica penale. Appunto non si può parlare, credo che, tra l'altro diamo subito un appuntamento per la morte di Stefano Cucchi, che è avvenuta in maniera particolarmente brutale e poi per una serie di circostanze per fortuna ha avuto appunto anche le prime pagine dei giornali, se ne è parlato molto, se ne continua a parlare, e in questo caso anche egregio affrontamento da parte della famiglia, che ha subito reagito e ha cercato di incalzare le autorità che volevano mettere tutto a tacere, e anche poi tutto il contorno. Però è stato abbastanza diciamo un caso, perché tante altre situazioni, che so, per esempio Aldo Bianzino, ricordate, no? O Milealdo Grandi, tanti sono e poi quelli che non si sanno, perché per esempio è successo in questi stessi giorni un cittadino romeno di cui manco si sa il nome, in un carcere è stato massacrato di botte, e ovviamente non apparente, la notizia sfugge. Ecco, il caso quindi di Stefano Cucchi, che è un caso drammatico, una tragedia, assume un carattere generale. E da qui sono venute fuori una serie di analisi interessanti, già presenti ovviamente, noi qui ne abbiamo parlato tanto, però ne hanno cominciato a parlare anche un po' i giornali. Quasi tutti i giornali, con rare eccezioni, Liberazione, qualcosa del Manifesto, in realtà hanno detto delle cose non per niente corrette, non hanno dimostrano di non capire il meccanismo del carcere, sostanzialmente appunto poi di cercare di far annacquare, far vedere che le cose saltare di palla come dire, da un posto all'altro. In realtà, appunto, diciamo, le morti in carcere sono, ma tutto il contorno, cioè la morte, che è il punto massimo, però c'è anche gli atti di autolesionismo, i suicidi mancati, le persone che uscite dal carcere si portano appresso una malattia totalmente irreversibile, ormai cioè, diciamo, come si dice, segnati nel fisico e spesso anche nella psiche, in maniera irreversibile. Ecco, tutti questi sono crimini di Stato, perché il carcere, il sistema repressivo in generale, per esempio Stefano Cucchi è stato, non si sa ancora se abbia avuto le percosse principalmente da parte dei carabinieri, elemento appunto del sistema repressivo italiano, o delle guardie carcerarie. Loro si rimpallano la responsabilità, chi dice, può darsi l'ultima... cose che abbiamo letto quando in questi giorni, ma la cronaca, noi non ci dilungheremo la cronaca perché se ne è parlato tanto e credo che le cose si sappiano. Bisogna andare un po' a scavare a fondo, e questo credo che si faccia, perché tra l'altro vi davamo la notizia appunto che per sabato pomeriggio è prevista una manifestazione importantissima, perché Roma reagisce, diciamo tutta la parte di chi non vuole stare a questa violenza brutale sistemica, perché viene dal sistema e non è modificabile, attenzione, cioè è respingibile, si può resistere e buttarla indietro, ma non è che si può fare una repressione più dolce, come non può esserci un carcere più dolce, ma può esserci però un carcere ributtato indietro, e adesso lo vedremo. Perché se è vero che l'isolamento, e qui entriamo subito, come si dice, con i piedi nel piatto, se è vero che l'isolamento prodotto, provocato dalle istituzioni, nella fase del primo arresto, che è anche la fase più difficile per una donna, un uomo che viene sequestrato dalle forze dello Stato, è chiaro, è il momento più traumatico. Difatti, e come dicono gli esperti, ci sono delle belle analisi, poi avremo tempo i giorni prossimi di leggere, che dicono proprio il momento del primo impatto con la privazione della libertà, che crea una situazione disastrata e quindi fa pensare subito al suicidio. E però proprio in quel primo momento, il momento più difficile, viene tenuto isolato la persona arrestata, quindi isolamento che poi può far scaturire il pestaggio, perché nessuno vede, nessuno osserva, e questo è l'isolamento che danno le istituzioni, contro il quale dovremmo fare una campagna vera e propria, perché se è vero che in prospettiva noi vogliamo abolire tutto il carcere, però dobbiamo smontarlo pezzo a pezzo. Il primo pezzo da smontare è l'isolamento, che tra l'altro vede la comunità internazionale, così si chiama, cioè istituzioni, associazioni che hanno una valenza come Amnesty International, come l'ONU, le strutture che si occupano dei diritti umani per conto dell'ONU, ritengono tutti questi che l'isolamento è una tortura. Ora, l'isolamento perché viene da... E tra l'altro ci stanno delle analisi oggi, che poi se avremo tempo leggeremo, che dicevano, che notavano un incremento, cioè i detenuti sia nella fase prima del processo, sia nella fase di incarcerazione, quindi di esecuzione di pena, si usa l'isolamento molto più che in passato, così come i suicidi vanno increscendo, eppure questo lo scopriremo. C'è un bel dibattito a cui partecipa anche Margara, cioè persone che conoscono il carcere, anche se dall'altra parte, e poi ci sono anche i detenuti che lo conoscono da quest'altra parte. E dunque, comunque, Il problema appunto dell'isolamento, che è un meccanismo che dobbiamo far togliere. Ora, le persone appena arrestate, c'è una figura giuridica che si chiama isolamento giudiziario. Attenzione che però viene utilizzata in maniera illegale, quindi criminale, dagli apparati dello Stato. Perché l'isolamento giudiziario vuol dire semplicemente che la persona appena arrestata, in attesa che venga interrogata dal giudice, non dovrebbe avere rapporti con l'esterno, ovviamente, altrimenti può far sparire le prove, queste cose qui, e non può parlare con gli eventuali complici, i sospetti complici, perché si vorrebbero mettere d'accordo sulla versione. E quindi questa è una categoria giuridica che, voglio dire, all'interno di questo mostro che si chiama sistema penale, ha una sua legittimità, che però non vuol dire che quella persona arrestata non deve vedere nessuno, non deve vedere i suoi coimputati, non deve avere contatti con l'esterno, al limite non gli puoi far leggere i giornali, perché potrebbe avere l'intervista di un suo coimputato, ma non è che non deve vedere essere umano. Questa è una forza, un'illegalità criminale e mafiosa di questo Stato, purtroppo col consenso di pressoché tutti, perché non ci risultano grosse battaglie su questo terreno, che fanno finta che vada bene così. Non è vero, l'isolamento giudiziario non c'entra niente con l'isolamento delle persone. Le persone incarcerate, soprattutto quelle incarcerate, hanno bisogno di tanta socialità, perché questo è l'unico elemento che permetta di rallentare un po' la mostruosità del carcere. Quindi l'isolamento, ma c'è un'altra categoria da interpretare, un'altra parola che rappresenta un universo. L'isolamento uccide, l'altra categoria che uccide è la solitudine. Sembrano due parole che rappresentano lo stesso movimento. No, carcere è, l'isolamento è quello che ti impongono con la forza lo Stato attraverso le sue strutture poliziesche, carabinieresche o del carcere. La solitudine invece è quella che deriva dall'assenza di rapporto organizzato, quindi socializzante al massimo, interno al carcere ed esterno al carcere. Cioè, la solitudine è quella che vive un carcerato quando si sente abbandonato, dimenticato, spesso anche condannato, non tanto dai giudici, ma dalla gente, dall'opinione pubblica, dagli amici, da quelli che abitavano nel suo quartiere o che lavoravano con lui o con lei, o che insomma che vivevano in quella città. La solitudine è una responsabilità tutta nostra. L'isolamento è dello Stato e dobbiamo batterci perché venga cancellato con ogni mezzo necessario. L'isolamento è tortura, non possiamo, è inutile che critichiamo Guantanamo, siamo degli ipocriti, anche abbastanza di destra, se critichiamo Guantanamo e non ci battiamo per abolire l'isolamento in carcere, che deve essere proprio abolito, e chi lo tiene, lo dà, deve essere sottoposto a reato di tortura. Quindi chi impone a un'altra persona l'isolamento deve essere, quindi tutte le guardie, i direttori del carcere, i ministri, eccetera, ma deve prima essere sanzionato come tortura. L'isolamento deve sparire dalla pratica in Italia. L'altro è la solitudine, e qui sta a noi il problema. Stanno il problema, perché la solitudine significa abbandonare coloro che vengono privati della libertà, chiamiamoli criminali. Non parla più questo, scusate, poi ecco, chiamiamoli criminali, chiamiamoli delinquenti, chiamateli come volete, non vanno abbandonati, non vanno lasciati soli. Il giudice li condanna, il carceriere li sequestra, li mette chiuso in una cella, ma la solidarietà, quindi la solitudine, la soffrono per assenza di attenzione da parte nostra. Siamo noi, ed abbiamo un forte strumento, adesso lo scopriremo tra un attimo, dopo uno stacco musicale, abbiamo in mano uno strumento fortissimo, molto più che i parlamenti, perché i parlamenti possono fare poco sul carcere, perché il carcere non è riformabile, il sistema repressivo in generale non è tanto riformabile. Noi invece, come persone, uomini e donne, abbiamo una grossa potenzialità. Noi possiamo far arretrare il carcere. Thank you. allora riprendiamo il ragionamento. Dunque, diciamo, sono due i responsabili della morte dei detenuti e delle detenute: l'isolamento e la solitudine. Possiamo agire noi in tutte e due. Nell'isolamento, mettendo in piedi una battaglia che penso si partirà a giorni, perché questo è stato compreso da tutti, parlo sempre del movimento, poi gli altri vedremo di coinvolgere, però bisogna coinvolgere i cittadini intanto. L'isolamento che è quello che viene imposto dalle istituzioni, e la solitudine che invece appunto dipende da noi. Dunque, intanto un elemento centrale, perché dico, uno vorrebbe dire, beh, un'affermazione, perché l'isolamento è decisivo nel produrre per esempio il suicidio, ma anche la morte per mancata assistenza, ovviamente. Perché appunto è decisivo? Lo dicono tutti, perché la situazione di privazione della libertà avviene fortemente, che crea disagio, malessere, un forte malessere, chi l'ha provato lo può dire, soprattutto nel primo impatto col carcere, quindi i primi giorni, entro il primo anno la gran parte dei suicidi, dice qui questa analisi fatta, l'80% dei suicidi avviene entro il primo anno, quindi perché poi dopo in qualche modo ci fai conti, no? Quindi l'isolamento, anche perché poi c'è un fatto molto banale, siccome vengono contati i suicidi e i tentati suicidi, qui abbiamo una scaletta, allora nel esempio l'anno scorso sono stati 150 i tentati suicidi, 150, scusate, ogni 10.000 detenuti, quindi moltiplicate per 6,5, perché sono 65.000, quindi sono tantissimi, quasi un migliaio, quindi molta gente, quasi un migliaio l'anno, tenta il suicidio, e però viene per fortuna fermato in tempo. Da chi? Dai compagni di cella. Allora, il 94%, ricordate questi numeri, sono pochi però servono a non dar retta per esempio alle bagionate che molti giornali scrivono, il 94% dei suicidi vengono impediti dai compagni di cella o dalle compagne di cella del detenuto o della detenuta, 94%, quindi la presenza di altre persone intanto da un punto di vista puramente, cioè di intervenire all'ultimo momento, è decisiva, perché altrimenti sarebbero 1.000 invece di 60 i morti se fossero stati tutti in isolamento. Poi l'abbiamo detto, lo dicono oggi, stanno pure belli articoli che non facciamo in tempo a leggere, ma l'isolamento che produce uno stato d'ansia, accentua lo stato d'ansia che in carcere si prova per l'assenza di libertà, di contatti, eccetera. L'assenza di contatti umani moltiplica per molto lo stato psichico. Poi c'è un altro fatto, la parola. Dunque, quando una persona ha disagio, sta male, voi lo sapete, no? Hanno fatto i telefoni, ma lo vedete anche con gli amici, no? Quando un amico sta male, la prima cosa che fai, o ti fa una telefonata oppure ti vuole incontrare, e siete lì, si deve scaricare, si deve sfogare, deve parlare, deve avere un'altra persona con cui parlare. L'isolamento impedisce anche quest'altra cosa. Per cui, per questi tre motivi, l'isolamento va abolito. E poi appunto perché sostanzialmente anche a livello internazionale viene definita una tortura. Poi c'è la solitudine, e la solitudine è un punto centrale, perché la solitudine da che viene? Uno dice, una persona, un po' dalla mania di giudicare che noi, la gente comune intendo, purtroppo ha introiettato, grazie al lavaggio mentale che è stato fatto dalla televisione, soprattutto dai giornali. Cioè qui la società, qualunque fatto succede, si chiede alla gente di giudicare, invece casomai di comprendere. Comunque l'elemento fondamentale della solitudine viene anche dal contesto, dall'ambiente, appunto chiamo i detenuti non italiani, ovviamente soffrono più perché non hanno i familiari vicino, non hanno gli amici, casomai che hanno fatto una partenza in un gruppo, poi uno è andato a lavorare al nord, uno al sud, uno viene arrestato, gli altri non hanno mai... Quindi c'è questa materialità della solitudine. Ma c'è un altro fatto culturale. Allora, in questo paese, questo è l'elemento centrale che secondo me dobbiamo attaccare, altrimenti non attacchiamo nel carcere, nella repressione, nello Stato, rischiamo di essere conniventi. Il punto centrale è questo: il carcere negli ultimi 15 anni ha assunto il ruolo di regolatore sociale di questo paese. Questi altri paesi, quello che molti dal punto di vista giuridico viene chiamato il panpenalismo, dal punto di vista filosofico è un po' una parola che mi ci impiccherò, giurisdizionalizzazione, praticamente ogni comportamento viene reso giuridicamente rilevante, quello che dicevamo prima, no? Dei comportamenti che, cioè, tra un po', appunto, fermarsi in quattro a parlare alle 2 di notte in un angolo di strada non lo puoi fare perché ti vengono a chiedere i documenti e dicono che è un comportamento libero, così come appunto farsi una canna non è possibile, così come tanti addirittura hanno nelle panchine, puliveteri, cioè ci sono tanti comportamenti che erano normalmente compatibili con l'assetto sociale, oggi diventano penalmente rilevanti. Ecco, ma soprattutto il dato grave non è questo della pampanizzazione, è che a questo si è accompagnato l'individuazione culturale, ideologica più che altro, del carcere come unico regolatore sociale. Ciò perché in fondo è caduta la funzione della politica, che è il vero regolatore sociale. La politica, il dibattito, lo scontro politico, la lotta di classe è il regolatore sociale. Che cosa ha fatto nei millenni precedenti la lotta di classe? Ha fatto sì che la gente che stava malissimo lottasse, si urlasse, si fece sentire, e in qualche modo è andata avanti a migliorare le proprie condizioni, no? Questa è stata la dialettica politica che permette che coloro, quei soggetti sociali, a quei gruppi sociali che stanno male, di baccagliare, strillare, spostare i rapporti di forza per migliorare. La politica è scomparsa perché i politici, e questo non crediamo, ve lo dobbiamo spiegare, i politici fanno altro. E quindi al carcere è stata delegata l'unica funzione di regolatore, ma questo anche per gli strati umidi. Ci stanno, spesso si sente dire, e bisogna riconoscerlo, che ne so, un padrone fa una delle sue porcate, no? Cose che fanno a Gesa, che fanno, avete visto, vendono a pezzi la fabbrica, vendono i macchinari e poi licenziano tutti. Ecco, e urlando degli operai ridotti sul lastrico dalle criminalità del padrone, dicono bisognerebbe mandarli in galera. È così, no? Quindi vale per diciamo, gli altri, che poi non ci andranno mai, però l'urlo, ma andiamoli in galera perché sfruttano troppo, massacrano gli operai, non rispettano le regole, ma andiamoli in galera. Dall'altra parte, appunto, con gli stranieri, perché immigrano, perché l'immigrante perché viene qui, mandiamolo in galera, e il tossicodipendente, mandiamolo in galera, e mandiamo in galera tutto il mandabile. Ecco, questa cosa però è stata introiettata a tal punto, il fatto che il carcere sia l'unico regolatore sociale anche per gli strati bassi verso le prepotenze degli alti, viene detto, no? Si dice tante volte Berlusconi dovrebbe andare in galera, quell'altro, no, Previti che ha rubato dovrebbe andare in galera. Questo viene detto, purtroppo. Perché questo? Perché non, cioè, si ha una, appunto, è stata cancellata la politica, non c'è una possibilità in questo, così, diciamo, diffusa di riappropriarcene della politica per fare i nostri interessi, e quindi viene delegato il carcere come un unico regolatore sociale. Questa è, che è un'ideologia, non è un fatto reale, chiaramente, è puramente ideologia, cioè falsa rappresentazione della realtà. Aver assunto questa ideologia del carcere come regolatore sociale fa sì che questa cosa la percepisce pure quello che sta dall'altra parte, quell'omino in divisa e manganello e anfibi. La percepisce pure lui, questa cosa io l'ho vista cambiare nell'arco del tempo, stando qualche decennio nelle carceri. Quando si sente criticato da tutti, il carceriere o il poliziotto, il carabiniere, cioè il repressore, fa un passo indietro, cioè sempre Carogna rimane, ma è Carogna fratto due, diminuito, l'hai dimezzato. Quando si sente invece caricato di questa valenza, io sono il regolatore, io potrei carcerare anche il ministro, anche, no? È capace che la guardia secondina di sinistra dice un giorno carcererò Berlusconi, no? Ci stanno le vignette anche, no? Ecco. Quindi si sente il regolatore, a quel punto si sente autorizzato ad esercitare la sua funzione di potere, investito di un potere che in realtà non ha, ideologico, se la vuole utilizzare omologando, cioè correggendo delle situazioni. Allora, vede il ragazzo, no? Stefano Cucchi, lo vede tossicodipendente, già questo fatto per lui è fuori, te lo regolo io, dice, non che lascia la funzione della struttura carceraria che fa tutti questi meccanismi, la rieducazione, l'inserimento, le cazzate varie, no, lui dice te lo rieduco io, con due stiaffoni, io l'ho sentito di tante volte, con due schiaffoni si potrebbero rieducare molto meglio. Se quando scoppiò il fatto dell'eroina, io ricordo i discorsi delle guardie, dicevano ma che so, se comunità di recupero, due schiaffoni ben dati al momento giusto te li riporterebbero sulla retta via. Questo dicevano le guardie, i carabinieri, i poliziotti, tutte, ma anche gente sua, anche graduati, anche colonnelli, tanto che non fa nome. Ecco, per dire, questa è un'ideologia che si radica, ma quanta gente l'accetta, non solo le guardie. Allora, il carcere, funzione pilastro come regolatore della società, purtroppo cultura egemone in questa merda di società, fa sì che il carceriere si sente autorizzato a dare i due schiaffoni, se poi è una manganellata, e poi, questa ve la diamo come parentesi, come consiglio, quando ci si trova, quando si viene aggrediti da chi che sia, anche soprattutto dalle agenti dello Stato italiano, non bisogna mai cadere per terra, attenzione, perché il manganello non fa male, il pugno non fa male, fa male lo scarpone, l'anfibio. Queste ferite, cioè chi ti può spaccare un occhio, la faccia o le vertebre, è soltanto il tacco dell'anfibio. Tant'è vero che prima, quando c'era la cultura carceraria, quando entravi in carcere la prima cosa che ti dicevano, quando arriva la squadretta e ti circonda per pestarti, abbrancati al primo che ti capita, te lo devi abbracciare, stretto stretto. C'era un ragazzo sardo che aveva una forte dentatura, che lui addentava il bavero della giacca della guardia e non lo lasciava, mentre le mani ti possono, dando delle botte sopra, fartele aprire, è difficile far aprire le mandibole, lui azzannava e non cascava mai, perché se non caschi non ti possono fare niente, possono dare qualche cazzotto, qualche manganellata, che nemmeno forte, perché iniziano di colpi quello con cui sei abbracciato. Quindi consiglio da tenere presente, siccome può succedere che uno viene arrestato oppure in carcere. Quindi attenzione, mai per terra, se sei per terra sei finito, perché l'anfibio è quello, loro sanno colpire con gli anfibi molto più che con le mani. Parlo delle squadrette, è proprio una tecnica che, dato il calcio col tacco, spacca tutto, perché ha il massimo di forza, molto più che il manganello. Molto il manganello non fa male, casomai fa male se c'è una spranga di ferro o di legno. Il calcio dei fucili fa male perché spacca, il manganello non fa molto male, non spacca. E visto che siamo sul mare, è chiaro che è meglio un cazzotto, una manganellata, che una anfibiata. Sicuramente, ecco, questo, chiusa la parentesi, diciamo, quindi questo fatto è molto importante, questo elemento da mettere al centro, vale per il carcere, vale per il sistema repressivo. Attenzione, quando parliamo il carcere, appunto, si intende sistema repressivo. Oggi al carcere vero e proprio, i 216 quanti sono istituti di pena, vanno aggiunti intanto quelli che si chiamano CIE, centri di identificazione ed espulsione, che sono delle propaggini del carcere. Ormai sono, il carcere si sta estendendo, come una volta, e lo sono ancora, però sono un po' diminuiti, erano gli ospedali psichiatrici criminali, gli OPG, cioè i manicomi criminali, perché dal carcere a questi luoghi si fa avanti e indietro. Ormai sono tantissimi casi, li sentiamo dire, di persone che vanno in carcere, non italiani, finita in genere per cazzatelle, no? Fanno 3-4 mesi, casomai la preventiva, poi escono, non hanno il permesso di soggiorno, a quel punto hanno il reato di immigrazione clandestina, vanno al CIE, nel frattempo che si realizza tutto, al CIE, perché appunto non possono stare in attesa di espulsione, perché usciti dal carcere non possono stare sul territorio italiano, non hanno il permesso di soggiorno, quindi in attesa di espulsione al CIE, stanno lì alcuni mesi, nel frattempo matura il reato di immigrazione clandestina, quindi diventano colpevoli, vengono presi al CIE e messi in carcere. E questa solfa comincia a avvenire più volte, si entra in un circuito da cui non si esce più. Questo è il circuito carcere CIE, centri di espulsione, oppure carcere OPG. Quello OPG è stato raccontato miliardi di volte anche da Alda Merini, che è morta l'altro giorno, e che gli fanno i funerali, è stata la cosa più abietta che lo Stato italiano fa in questi giorni, e fare i funerali di Stato a Alda Merini, che è una persona, una poetessa, che è stata massacrata, portata in carcere, portata nel manicomio, è stata massacrata come il peggior terrorista del mondo da parte di questo Stato, che poi non metto altri attributi, ma dire indegno credo che è dire poco. E poi gli fanno i funerali di Stato. Pensate a che abiezione morale, materiale, civile, arrivano questi personaggi abietti che sono impossessati dello Stato italiano. Dicevamo, però, ecco, carcere, quindi CIE con tutto il contorno, manicomi criminali, quelli per minori, e tutte le caserme dei commissariati, le celle dei commissariati, delle stazioni dei carabinieri, delle tenenze e così via, delle questure. Tutto questo sistema complessivo, che si chiama appunto sistema repressivo, ha assunto in questo paese, la cultura dominante gli ha attribuito il ruolo di regolatore sociale, quindi questi si sono autorizzati a fare tutto. Se non smantelliamo questo sistema, sarà sempre gli Stefano Cucchi, ne vedremo a tonnellate. L'altro elemento, l'altro pezzo dello Stato grosso è la magistratura, e qui c'entra l'altra morte, l'altro suicidio, le cui responsabilità secondo me non sono minori di quelle che hanno ucciso Cucchi, e adesso ve lo spieghiamo. Dunque, è poco stacco usuale, ce ne scusate, ma dobbiamo finire di raccontare, di spiegare il concetto in modo che rimane sedimentato in chi ci ascolta e ci si ragiona, poi ne torneremo a ragionare la prossima volta. Diciamo quindi il problema dell'operato della magistratura. C'era un bell'articolo ieri su Liberazione, l'utilizzo, perché ieri o l'altro ieri, non ricordo, a proposito di queste morti appunto, l'utilizzo del disagio psichico, diciamo del malessere che si produce appunto nel carcere e nell'isolamento, a fini degli inquirenti. È un discorso che fanno tantissimo, lo fanno con tutti, comuni, politici, per qualunque reato. Cioè gli inquirenti in Italia, penso non solo in Italia, ma siamo qui, l'abbiamo verificato e ci sono pure dei libri che raccontano queste cose, sanno agire sul momento di debolezza indotto dal carcerato, no? O appunto perché lo buttano in una cella, per esempio il fatto di spogliarti nudo da disagio, il fatto di buttarti appunto l'isolamento, l'abbiamo detto, la mancanza di cibo, l'impossibilità di fare i propri bisogni, tutto questo crea uno stato di disagio nell'immediato dell'arresto o anche in condizioni di isolamento carcerario. Privazione di cose che sono tiranni colloqui, una serie di vessazioni in più della normale privazione della libertà, normale tra virgolette, per favore. Questa cosa è utilizzata dagli inquirenti, qui siamo a un altro livello del settore dello Stato, parliamo di magistratura, che spesso e volentieri i PM usano questi accorgimenti, usano o loro stessi inducono il sistema carcerario a dare queste vessazioni, vietando questo, quello, quella, molti vietano i colloqui, per esempio, soprattutto a chi ha dei figli, creando un grosso... Oppure osservano, si fanno dire dal carcere quando il detenuto o la detenuta è in momento di debolezza. Tutti chi sta in carcere attraversano dei momenti di sbandamento, chi più, chi meno, noi siamo tutti uguali, però alcuni appunto momenti di sbandamento, di disagio forte, di sbroccamento, per dirla alla romana, in quei momenti l'inquirente spesso arriva per proporre appunto la collaborazione, cioè che la delazione. Questo fatto secondo me è stato utilizzato nei confronti della Diana Blefari, perché pesantemente e duramente. Leggiamo una ANSA che è uscita ieri, e questo ve la dice quasi tutta, un'agenzia ANSA, quindi figurati, fatti mai bene. Procura di Bologna, due punti, mesi fa rifiutò di collaborare. All'inizio dell'anno la procura bolognese sentì Diana Blefari Melazzi nel tentativo di sondare una sua eventuale disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine e con la magistratura, tenendo conto anche dei segni di insofferenza per la detenzione già mostrata dalla brigadista. Quindi vedete, avevano già osservato i segni di insofferenza per la detenzione, lo dice un'ANSA, onestamente non sa manco di che parla, però mette le parole in fila leggendo appunto le cose, e già era venuta fuori che la procura di Bologna aveva notato, quindi siamo magistratura, pubblico ministero, aveva notato segni di insofferenza per la detenzione, cioè le scriveva lettere in cui dice fatemi uscire, non ce la faccio più, succede spesso, ma no? Quindi in quel momento rappresenti all'esterno il tuo momento di debolezza. Quindi gli erano andati sotto, ma lei alla procura ha riferito, qui dice l'ANSA, ma lei, virgola, ha riferito alla procura, virgola, disse, lei la Blefari, che non voleva collaborare in alcun modo. Gli inquirenti emiliani, continua l'ANSA, hanno confermato di essere al corrente dei problemi psichici della donna. Ecco. Fatto emerso anche durante l'interrogatorio a Massimo Papini, arrestato il 1 ottobre su iniziativa delle procure di Bologna e di Roma con l'accusa di essere un militante delle nuove BR ed è stato ex compagno della Blefari, e faceva anche dei colloqui con la ragazza che si è uccisa. In quell'occasione l'uomo aveva ribadito al pubblico ministero Enrico Cieri, titolare dell'inchiesta, il disagio psicologico di cui si trovava la ex compagna, esprimendo preoccupazione per questo. Quindi ne avevano tutti parlato e sapevano gli inquirenti di questa cosa. Inoltre, ha ricordato la procura, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Bologna per l'omicidio Biagi, una perizia psichiatrica richiesta dai legali, che hanno più volte detto, noi avevamo chiesto, stabilì che però era capace di essere presente al processo, ma sono due cose diverse. La perizia psichiatrica del tribunale stabilì che lei poteva presenziare il processo e quindi esercitare i suoi diritti di difesa, che poi immaginate quali erano. Comunque, il problema che vogliamo mettere in risalto è che, ma questo viene usato diffusamente. Ed è un disagio che si moltiplica con un altro disagio e può produrre quel senso di colpa che ti porta alla cosa. Che cosa succede? Una persona esprime disagio, e lo fanno in tanti, a prima o dopo, nei primi giorni, nei successivi giorni. Può essere successo pure a Stefano Cucchi, che ha dato in escandescenza, ossia ha espresso il suo disagio. Vorrei vedere chi viene arrestato non esprime disagio. Poi uno lo può contenere o meno. Su quella debolezza hanno operato, tant'è vero che è venuto fuori, no? Forse era disposto a collaborare, hanno operato con una certa pesantezza. In questo caso dice l'ANSA, la Procura di Bologna, è confermato, è un'ANSA, la Procura di Bologna ha dichiarato che aveva visto disagio fisico e quindi era intervenuta per ottenere una confessione, capite? Questa cosa sul piano umano non è accettabile. È accettabile che tu arrivi a interrogare una persona per farla parlare nel momento in cui quella persona ha bisogno di cure ed esprime il massimo disagio fisico o psichico? Questa è tortura, anche questa è tortura. E allora le forze dell'ordine torturano, il carcere tortura, la magistratura tortura. Possiamo, tutto questo insieme si chiama Stato. Possiamo accettare una cosa del genere? Ecco, io credo che questo è poi il sommario di un ragionamento che credo andrà fatto dovunque ci stanno delle compagne e dei compagni che vogliono ragionare. Dove stiamo, in quale paese stiamo, in che struttura sociale stiamo e che cosa possiamo fare, perché altrimenti andiamo a prestare dei farfalle, insomma, no? Io spero che, credo che i contenuti della manifestazione fatta a che sabato è già stata indetta per Stefano Cucchi e penso a livello simbolico per tutte le altre morti in carcere portino proprio questi contenuti, perlomeno siano i contenuti di un dibattito. Rimettere al centro lo Stato, rimettere nei suoi due punti forti con cui uccide le persone, l'isolamento che lui stesso dà e che impone e la solitudine che per riflesso ne siamo responsabili un po' noi, perché noi, lo diciamo, abbiamo accettato o subito, diciamo abbiamo subito passivamente o subiamo o non ci ribelliamo forte nei confronti di questa cultura che abbiamo detto che vede il carcere totalizzante come unico regolatore sociale e quindi in qualche modo siamo responsabili. Un'ultima cosa volevo dire, poi casomai daremo la lettura appunto a chi perché tantissimi sono i contributi in questa. Dunque un'ultima cosa, credo che chiunque segua il carcere abbia letto Foucault, testo classico, no? Foucault ha raccontato in quel suo libretto, no? Sorvegliare e punire, l'essenza del sistema punitivo, del sistema sanzionatorio, del sistema privativo della libertà. Foucault non ha mai visto un carcere in vita sua, raccontano i suoi, non l'ha mai visto, non ha mai visto incontrare un detenuto, no. È riuscito a capire però, a rappresentare il sistema carcere attraverso che cosa? La lettura di centinaia e centinaia di ottimi libri, che soprattutto nell'Ottocento, quando questa forma carcere si è presentata davanti agli esseri umani, molti sono rimasti stravolti, hanno fatto delle bellissime analisi, il rapporto carcere-lavoro, capitalismo-carcere, cioè, e poi è continuato per tutta la seconda metà, la prima metà del Novecento, e cioè via via. E Foucault ha letto tutte queste cose, ha letto molte testimonianze, molti scritti di detenuti. Bene, che cosa alla fine, dove conclude? No? Tutti noi, quando vogliamo scrivere una frase sul muro, diciamo il carcere non è riformabile. L'affermazione di Foucault, dopo aver analizzato il sistema, dice il carcere non è riformabile. Che voleva dire? Vuol dire che il carcere, non è essendo uno strumento atto a distruggere, a far male, non può diventare a far bene. Come una frusta, potete un po' addolcirla, ma la frusta è fatta per frustare, quindi per far male. Immaginate una frusta che fa star bene? Penso che non ci sia, sai? È qui lo stesso concetto. Il carcere non è riformabile, cioè le leggi poi ci stanno tante, qui c'è per esempio un bel intervento di Margara che dice, ma lo sapete che il carcere in Italia è fuori legge? Tutti, perché il regolamento del 2000, la legge 300 del 2000, dice delle cose che in carcere non vengono applicate, cioè una legge dello Stato dice delle cose e nessun istituto di pena le applica in questo momento, per dire, no? Ecco, il punto centrale è che noi dobbiamo dobbiamo ricollegare quell'affermazione di Foucault, il carcere non è riformabile, oltre che accettarla, ma questa credo che l'accettino tutti, dentro il contesto. Lui non si è fermato lì, la frase continua. Lui diceva il carcere non è riformabile, però detta così secca questa cosa potrebbe lasciare tutti noi in una sorta di come dire, non possiamo far niente, quindi arrendiamoci. No, lui continua, dice non è riformabile dal punto di vista legislativo, con le leggi, con i miglioramenti, con le riforme. È possibile farlo retrocedere, cioè riforma no, ma retrocede, due verbi diversi. Una cosa, una struttura può essere riformabile, il carcere non lo è, e nemmeno il sistema repressivo, però può retrocedere, cioè appunto come questo mostro, un mostro che viene fatto per far male, non puoi addolcire, non puoi diventare una cosa fatta per far bene, no? Quindi il mostro non è riformabile, però può retrocedere, come se c'è una forte resistenza, e praticamente scopre quello che abbiamo detto prima, il fatto della quello che siamo arrivati oggi era proprio quello che Foucault temeva, cioè il carcere, attenzione, se diventa il regolatore nell'ideologia dominante, nella cultura dominante, diventa il regolatore della società, a quel punto diventerà il peggior mostro del mondo. Se invece la società nel suo complesso, i movimenti in primo luogo, che però poi lo portano in mezzo alla gente e quindi si sviluppa, come è stato poi in realtà negli anni, nei decenni passati, il carcere nei decenni passati è stato fortemente criticato. Dentro c'erano le squadrette, menavano, picchiavano, forse più da adesso, però il carcere veniva criticato da tutti, al punto, un esempio tanto per dirlo, nelle carceri, quando le guardie uscivano a fine turno, passavano in caserma, si mettevano in borghese e uscivano. Oggi entrano e escono in divisa, perché si vergognavano di andare in giro, che so, al bar con gli amici, con la ragazza, in divisa. Evidentemente c'era un messaggio critico da parte della società nel suo complesso, no? Nei confronti dell'uomo in divisa, no? Era visto male, e questo si metteva in borghese, era uno come tutti gli altri. Ecco, oggi escono in divisa, anzi le esaltano. Foucault diceva, attenzione, il carcere non è riformabile, però lo possiamo far arretrare se lo sottoponiamo a una critica feroce e continua, ma non soltanto a una critica decisiva, definitiva, come facciamo noi abolizionisti, diciamo il carcere non dovrebbe esistere, aboliamo il carcere, no, una critica costante, di quella quotidiana, dicendo questo, appunto, il carcere fa male, il carcere produce questa sindrome, il carcere, cioè una critica continua, e soprattutto una disvalorizzazione, dire il carcere, anche se questa società continua a tenerlo, fa schifo, i carcerieri fanno schifo, tutti coloro che operano nella struttura carceraria fanno schifo, cioè delegittimarli dal punto di vista sociale. In questo modo il carceriere, sentendosi il fiato sul collo da parte della società, fa un passo indietro, rimane sempre carceriere, rimane sempre quello che produce sofferenze perché è priva della libertà e tante altre cose, ma ne fa molta di meno. Questa esasperazione, che invece oggi, questa enorme così arroganza per cui come te piano te menano, i casi dei morti ce lo rappresentano, ma immaginate quelli che non sono morti e finisce lì perché nessuno denuncia, perché sa che poi se no sempre in quel quartiere vive, sempre quel commissario dovrà vedersi affari sua, ecco, immaginate quanti, i pestaggi sono all'ordine del giorno. Dobbiamo far arretrare questo mostro. Oggi non sono i tempi, in questo 2009, per abolire il carcere. Bene, tiriamo fuori tutta la nostra energia per far, per far arretrare. Come si può fare? Semplice. Basta prendere, intanto, per esempio, tutti entro stasera possiamo mandare un'email o un telegramma al ministro, ai ministri, ai giornali, a chi volete, dicendo appunto no all'isolamento, aboliamo l'isolamento, chi isola la tortura, smettetela di torturare, cioè ognuno può scrivere quello che vuole all'interno di questo ragionamento. Possiamo fare mille cose, possiamo andare per esempio sotto le sedi dei giornali che hanno scritto cose mica tanto belle e fare semplici sit-in di protesta, stando lì ore e ore finché questi non si stancano e scrivono qualcosa di decente. Si può andare sotto i palazzi, si possono fare scritte sui muri, si possono fare i concerti, si può fare, ci sono bellissime canzoni, film, tutte contro il carcere, cioè bisogna ricreare una cultura contro la repressione. E soprattutto guai se a sinistra qualcuno dica ancora Berlusconi in galera. Berlusconi non deve andare in galera, la galera non deve esistere, neanche per così valorizzate la galera, così è il messaggio più reazionario che si, la gente, infatti questa cosa è nata purtroppo a sinistra, questa grassa sbandata a destra è nata a sinistra, quando con Tangentopoli il carcere è diventato l'applauso di massa. Le plebi ignoranti e il volgo, che in quel periodo da cittadini erano passati a volgo e sudditi, dicevano carcere per i potenti, invece di casomai prendi i forconi, come dice qualche trasmissione di questa radio, prendi i forconi e assaltare il palazzo. Con i forconi del palazzo diventa auto-organizzazione e azione diretta, con chiedere galera diventa la reazione più feroce. La sinistra ha prodotto la reazione di destra, quindi ha prodotto Berlusconi. E Berlusconi e tutti i suoi, purtroppo, e ha prodotto diciamo la valorizzazione del repressore, che si sente colui che regola tutto, che casomai riesce anche a impedire che i potenti facciano i superpotenti. Pensate che allucinazione. E questa è la fine della società, che infatti questa società sta andando brutalmente nel macero, perché chiaramente è finita. Ecco, questi alcuni elementi, diciamo, di un sommario, di una discussione che bisognerebbe assolutamente prendere e fare. Ricordando che noi abbiamo, noi qui, questi uomini e queste donne che oggi stanno riflettendo su queste porcherie che hanno visto, abbiamo una grossa potenzialità, la dobbiamo solo mettere in moto, ma il carcere possiamo veramente farlo arretrare, soltanto ovviamente con azioni interessanti. Non è possibile abolire la repressione né abolire il carcere nella fase attuale, ci vuole un rapporto di forza molto più ampio e una dinamica di movimenti enormemente più, diciamo, no, incisivi, però possiamo farla arretrare, possiamo farla e dobbiamo farla, altrimenti di queste morti qui ne conteremo a dismisura.
Hanno senz'altro il succo e la sostanza della manifestazione di sabato, perché appunto dobbiamo andare al di là dei nomi o degli eventuali capri espiatori, ma proprio andare al nucleo su quello che è appunto la tortura dell'isolamento, insomma, è quanto già è stato detto. E insieme a noi, appunto, non siamo solo noi a dirlo, per fortuna, ma ci sta anche psicologi e criminologi, in qual caso Laura Baccaro, che fa parte appunto di una psicologa e criminologa del Centro Studi di Ristretti Orizzonti, che ha fatto proprio uscire un comunicato anche tramite Ristretti, in cui appunto lei si chiede come potrebbe essere stata appunto la salute di Diana se non fosse stata sottoposta appunto al carcere duro, all'isolamento, e quindi appunto la sostanza dell'isolamento. E poi appunto sottolinea anche di come noi come società alimentiamo poi queste violenze nel momento in cui ci disinteressiamo appunto alla solitudine di cui si parlava. E dunque Laura Baccaro ci dice che Diana Blefari, scusate, dice non si è uccisa per colpire ancora la società, come qualcheduno provava a dire, e che anzi personalmente, ma magari fosse stato per questo, ma lei sottolinea, ma proprio perché stava male, male di isolamento e di solitudine. Dice l'ultimo pensiero di Diana potrebbe essere stato: non mi uccido per morire, ma per essere, cioè per essere riconosciuta dagli altri come soggetto. Non è stato un atto di guerra contro la società di una brigatista, ma un atto di una donna detenuta che stava male. Le condizioni descritte di psicopatologia nelle varie agenzie non mi soddisfano, dice appunto Laura Baccaro, non del tutto. Mi resta il pensiero appunto di come potrebbe essere stata la sua salute se non fosse stata per anni sottoposta a regime di isolamento. Dalla nostra ricerca Morire di carcere, fatta appunto da Ristretti, emerge che nel quinquennio 2004-2008 le persone sottoposte al carcere duro si sono uccise con una frequenza 90 volte superiore a quella della popolazione libera. Regime che la Blefari era stato revocato un anno e mezzo fa, che però ha lasciato poi degli segni indelebili, insomma, sul suo equilibrio, come abbiamo potuto leggere in questi giorni. E dice Laura Baccaro, nelle sezioni di alta sicurezza ad elevato indice di sorveglianza, all'isolamento del regime del 41 bis, che sono 2 ore d'aria e 2 di socialità al giorno, posta censurata e 1 ora al mese con la famiglia, attraverso tra l'altro un vetro, dice, è il tempo che diventa il maggior tormento. Perché ad uno spazio immobile strozzato corrisponde una dilatazione del tempo vuoto e di negazione del tempo per sé. Diventa enorme, mostruoso, occupa tutto lo spazio della cella e della tua testa. È un tempo senza ritmo, con pensieri ossessivi che scandiscono in maniera allucinante la vita carceraria. Perché il carcere duro, si sa, priva le persone dell'orientamento nella geografia dello spazio-tempo interiore, cioè della possibilità di riconoscersi. Una modalità di scontare la pena che porta la persona, in senso antropologico, ad essere scardinata nelle sue dimensioni più umane e sociali, a non avere riferimenti nello spazio e nel tempo per determinarsi appunto come identità. Un'identità che, con la condanna all'ergastolo, si arriva a concepire come ferma al momento dell'arresto. Il suicidio rappresenta la risposta, unica possibile, ad un dolore che aveva raggiunto la soglia dell'insoffribile. Insomma, ha scelto di morire per essere, una scelta, virgolettato, che molte persone in carcere fanno, non per paura del carcere, ma per paura di non essere, cioè di morire dentro se stessi. Il suicida è il disinganno della realtà trattamentale, delle politiche di sicurezza, del lavoro dei magistrati. È il fallimento dei diritti dell'uomo e della nostra democrazia, perché noi, qualsiasi di noi, che commette un reato ha diritto ad una pena giusta, non ad un'applicazione della pena che diventa pena capitale. In tale senso, il suo stato è un comportamento umano di risposta ad una condizione di lesa umanità, quindi non spiegabile neppure dal punto di vista psicologico e soprattutto psicopatologico. E non serve solo indignarsi, appunto, precisa e sottolineiamo che noi, è necessario difendere i nostri diritti di giustizia, di democrazia, perché ormai siamo stranieri a noi stessi, alle nostre leggi, al nostro stesso sentire. E siamo appunto il risultato di una oltraggiosa violenza che noi stessi, appunto, come società continuiamo ad alimentare.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò.
Bene, sono le 16, anzi sono passate 3 minuti dalle 16. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, ricordiamo i due appuntamenti, allora la manifestazione sabato per che non si uccida più nelle carceri, però domani giovedì alle ore 18 l'appuntamento al Forte Prenestino per discutere di come appunto organizzare i temi di questa manifestazione. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa, sempre dalle 15 alle 16. Tanto un augurio di buon ascolto e soprattutto di buona libertà a coloro che ne sono privati.
Ciao a tutte e a tutti.
Quest'oggi Contaminazioni Afro non ci potrà essere per motivi di lavoro, ma andrà in onda una sua replica di una trasmissione precedente. Sarà puntuale mercoledì prossimo dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona giornata e buona libertà.
Sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi il tempo.